e tornate e ricordate a scuola dalle veterane e dai veterani, e benvenute e benvenuti a scuola le persone che per la prima volta si apprestano a viaggiare in un percorso promosso dalla scuola pubblica degli adulti. Il vostro ritorno, il vostro ingresso a scuola, e naturalmente sono felicissimo di vedervi qui, vi chiedevo di chissà se era qualcuno. Significa che in questo paese ci sono cittadine e cittadini convinti del fatto che sia importante non perdere mai la volontà di imparare. E coltivare la propria capacità di apprendere è l'atto che dà il significato alla parola cultura, che è una parola affine e combacia con il termine cultura, con la O. Cioè, la parola cultura oggi viene utilizzata a tutto campo e quindi il suo significato è diventato ambiguo, ed è più che mai necessario chiarire che la cultura è l'attività che si esplica attraverso una serie di azioni mediante la quale la persona coltiva il proprio intelletto per raccogliere frutti che possono favorire la cura della persona stessa. Invece, cioè, oggi la parola cultura viene usata quando si parla dei musei, delle pinacoteche, delle mostre, dei concerti. Ma quelli sono gli oggetti che poi favoriscono la cultura. La cultura è un'attività che si esplica attraverso una serie di azioni, che l'individuo esplica attraverso una serie di azioni. E la spina dorsale della cultura è lo studio, non sono gli oggetti della cultura. Gli oggetti della cultura vengono di conseguenza. Attraverso lo studio si fa cultura, si usano i sensi e l'intelletto, e poi si producono anche gli oggetti della cultura. Quindi, voi sapete che in latino la parola studium e la parola cura sono sinonimi. Ora, il concetto di cultura, così come deve essere formulato, attività mediante la quale la persona coltiva il proprio apprendimento, ha preso forma, questo concetto, proprio nel corso dell'età medievale, ha preso pienamente forma. E noi ci stiamo proprio attingendo a partire per un viaggio di studio sul territorio dell'età medievale, su un percorso che cronologicamente appartiene ai secoli dal X fino al XV. Dopo un lungo periodo che ha preso il nome di Alto Medioevo, come ben sapete, dal V al X secolo, e noi siamo reduci da un viaggio nel corso del quale abbiamo osservato, no, gli scenari intellettuali di quest'epoca, ebbene, stiamo per entrare nel cuore del Medioevo, dove in una città che si chiama Toledo, a giugno siamo arrivati lì, no? Siamo ancora lì, nasce una scuola nella quale, come già ben sapete, ma dobbiamo riparlarne, si puntualizza che la parola cultura deriva dal verbo coltivare, e il verbo coltivare sul piano della didattica è strettamente legato al termine alfabetizzazione. È drammatico il fatto che quando si parla di cultura non si parla mai di alfabetizzazione, quando dovrebbe essere la prima parola da utilizzare. E questa considerazione formulata nel Medioevo è valida tutt'oggi. Così come alla base di ogni cultura ci deve essere un avveduto sistema di coltivazione, dai gerani del terrazzo fino alle grandi piantagioni di cui siete storie, no? Fare il carriere, no? O qualcosa, così alla base della cultura deve esserci un adeguato sistema di alfabetizzazione che dia l'opportunità ad ogni cittadina e ad ogni cittadino di acquisire competenze utili per favorire una più lucida lettura del mondo, in modo che la persona possa dare un nome alle cose e per poter interpretare e descrivere i vari aspetti di questa sfuggente società liquida, così è stata definita la società all'inizio del terzo millennio. millennio nella quale stiamo vivendo, si parla di società liquida, all'epoca non abbiamo ancora dato un nome, noi stiamo vivendo in un tempo senza epoca e dobbiamo riflettere su questo, se si vede anche no, ma, ora un liquido prende la forma dell'oggetto che lo contiene, no? Quindi l'alfabetizzazione è la disciplina che deve provvedere alla progettazione e alla costruzione delle forme intellettuali che sappiano dotare la persona di una testa ben ordinata. Ed è per questo che veniamo a scuola. Quando ci chiedono, no, ma cosa ci vai a fare a scuola? Andiamo a scuola per far sì che la nostra testa sia ben ordinata. Poi parleremo di altre cose, no? Ma che cosa volete diventare? Dobbiamo diventare delle persone con la testa ben ordinata. Perché è questo. Messie Montaigne qui si sta sorridendo molto, sapete perché. Ora, l'alfabetizzazione è quindi l'essenza della cultura e senza la promozione di un'attività graduale e continua di alfabetizzazione di cui le persone possano usufruire non si sviluppa una dinamica culturale nella società. Cioè, è inutile dire, no? La cultura. Ed è per questo motivo che il percorso, questa attività, il percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, vedete, l'ho imparato a memoria, ci sono voluti però 31 anni, e che inizia questa sera, è un'offerta formativa di alfabetizzazione funzionale e culturale nell'ambito della scuola pubblica degli adulti, che è l'agenzia che ha, che dovrebbe avere, il dovere istituzionale. Secondo l'articolo 34 della Costituzione, la scuola è aperta a tutti, punto. Poi dice che ci deve andare per forza, per amore o per forza, ma i costituenti hanno voluto fare un'affermazione molto precisa. Quindi le scuole sono aperte a tutti i cittadini, di qualunque età, a qualunque ora del giorno e della notte, e è piuttosto impegnativo quindi questo compito di promuovere l'istruzione oltre l'obbligo scolastico per tutto l'arco della vita. Ora, un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura è assimilabile metaforicamente, come sapete, ad un viaggio, e il viaggio che ci accingiamo ad intraprendere, come tutti quelli che abbiamo compiuto in questi anni, dal 1 ottobre del 1984, è piuttosto impegnativo, ma i viaggi più difficoltosi sono spesso anche più interessanti, no? Ora, un viaggio inizia sempre con una partenza, e io vorrei che il tradizionale rituale della partenza, che dobbiamo celebrare, fosse il più stringato e il più vario possibile, ma è un rito, e i riti, la partenza è da sempre un vero e proprio rito, no? E sono per loro natura complessi e ripetitivi, i riti sono ripetitivi. Ora, il partire non è mai un'operazione facile, ci sono sempre problemi in partenza, sebbene tutti risolvibili, e mettersi o rimettersi in cammino, come nel nostro caso, è sempre un'operazione che comporta qualche difficoltà. La prima difficoltà che incontriamo in partenza consiste nel fatto che bisogna prendere il passo, ed è, voi direte, ed è prendere il passo, beh, cioè, dobbiamo prendere il passo tutte e tutti assieme, ma siccome siamo viandanti con diverse esperienze di vita, di studio, di relazione, di nazionalità, meno che di età, perché di età abbiamo tutti 2500 anni, che è la nostra età. Beh, ciascuno di noi deve trovare il proprio passo, il suo passo, armonizzandolo però, per quanto è possibile, con il passo della comitiva, della carovana, della compagnia. Ricordate, no, che cosa scrive Aristotele nel secondo libro del trattato intitolato Ta Politica, la politica, una parola importante, che ha una sua dignità. Lo dice Aristotele, che risale al 327 a.C., scrive Aristotele: la riuscita di un viaggio dipende soprattutto dalla compagnia. e cioè dal fatto che tutti i membri della compagnia viaggiante si impegnino perché tutte le persone in cammino, si camminava a piedi come oggi, possano tenere il passo di marcia. Ora, quindi la scuola deve in partenza raccomandare alle persone in viaggio di essere pazienti, tenaci e determinate. E queste sono le qualità di chi si dedica allo studio secondo la tradizione della scolastica. Guardate, noi stiamo per partire proprio per intraprendere un viaggio sul territorio della scolastica, con S maiuscola. Ebbene, che è un fenomeno tipicamente medievale. Ebbene, noi queste qualità, queste virtù, la pazienza, la tenacia, la determinazione, le possediamo, voi le possedete senza dubbio se siete qui per questo. Ma gli ostacoli che sorgono nel prendere il passo in un percorso di studio non sono causati tanto dalla nostra mancanza di qualità. La difficoltà a prendere il passo e a trovare il passo giusto può dipendere da un impedimento di natura comunicativa, perché viviamo in un contesto dove si sta perdendo sempre di più il senso delle parole. Quindi mi rendo conto che il linguaggio delle lezioni è un linguaggio che ha uno stile, non so se si possa usare stile, la parola stile forse troppo, diciamo così, un procedere di tipo medievale. però vedete, avendo lasciato perdere questo, però, perché i magisteri del Medioevo, il magister medievale era un personaggio che stava molto attento alla logica, quindi all'investimento in intelligenza. Noi viviamo in un contesto dove si sta perdendo sempre di più il senso delle parole. E voi conoscete a memoria l'inizio di una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, che noi abbiamo incontrato sistematicamente nei nostri viaggi e continueremo ad incontrare, e che è il Vangelo secondo Giovanni, anche nella traduzione molto temporanea di Sinibaldi. L'incipit di quest'opera, cioè l'inizio del celebre prologo del Vangelo secondo Giovanni, voi probabilmente lo sapete a memoria, mi viene in mente ogni volta in cui sento sempre più spesso fare discorsi sconnessi e attraverso il sistema dei media, della comunicazione, e per giunta amplificati, no? Senza alcun motivo plausibile dal sistema mediatico. I discorsi confusi, sempre più all'ordine del giorno, fanno aumentare il disordine mentale fino a produrre una situazione che prende il nome di, glielo davano già i greci questo nome, quindi figuratevi, un magister medievale è modernissimo, quindi stiamo andando via, prende il nome di Ologos Pectos, che vuol dire congelamento del pensiero. Logos è il pensiero, pectos è il gelato, gelatai. E voi sapete che appunto il termine pensiero, il termine parola in greco si traducono entrambi con il sostantivo o logos, mentre l'aggettivo pectos significa gelato, congelato. Ebbene, il prologo del Vangelo secondo Giovanni inizia con un'affermazione rivoluzionaria, cioè alternativa al congelamento del pensiero. È per quello che è un'opera così importante, che tutti hanno in qualche modo tirato in ballo dal secondo secolo fino ad oggi, perché invita ogni lettrice, ogni lettore ad una riflessione tanto di carattere religioso quanto di carattere laico. Ebbene, l'inizio del prologo del Vangelo secondo Giovanni contiene un'affermazione difficile da dimenticare, no? Dice, en arche, in principio, en alogos, era la parola. E la parola, dice, è presso Dio, la parola è Dio, e tutte le cose che esistono è la parola ad averle create. forse l'autore mentre scriveva stava per scrivere anche la parola Dio, che non sappiamo bene come definire, poi non l'ha scritto, ma chiaramente quello scrivano che ha messo in ordine il testo, Giustino, che ha scritto il prologo del Vangelo secondo Giovanni, e che è un platonico, quindi ha sicuramente lavorato sulle idee. E quindi nella situazione di confusione, di congelamento del pensiero in cui viviamo oggi, e lo sentiamo sempre dire, no? Quotidianamente, l'incipit di quest'opera ci aiuta a capire che dobbiamo recuperare il senso delle parole, proprio perché, a maggior ragione, siamo al passaggio di un'epoca e quindi noi dobbiamo guardare alla realtà con una prospettiva ben più ampia rispetto a quella ridotta che ci propone la cronaca. Sappiamo ormai da decenni che l'età moderna è finita, ma non sappiamo ancora che epoca sta cominciando, e quindi ciascuna e ciascuno di noi è chiamato, sarebbe chiamato, a governare questo passaggio, partecipando a dare un nome alle cose, sarebbe più che mai importante. Per un certo periodo di tempo abbiamo usato il termine postmoderno, infatti abbiamo cominciato ad usarlo quando è cominciata questa esperienza. Oggi il termine postmoderno non si usa più, perché gli studiosi dicono, le studiose dicono, il postmoderno è finito, e quindi noi andiamo in un altro modo. Ora, oggi parliamo di società liquida, e nel corso dei cambiamenti epocali succede che si amplifichi il fenomeno della perdita del senso delle parole, e di conseguenza anche le persone smariscono il senso della loro esistenza e il senso del limite, è quello dei diritti e quello dei doveri. Ora, questa situazione, cioè il fatto che ci troviamo in un mondo, in un paese che perde sempre di più il senso delle parole, è già stata descritta in maniera molto efficace nei primi decenni di quella che oggi chiamiamo l'età moderna, da uno scrittore che si chiama François Rabelais, che tutti avete sentito nominare. Guardate sul punto 1 del repertorio che avete lì. François Rabelais, che è vissuto dal 1494 al 1554 circa, è l'autore di un'opera emblematica, un'opera tra le più significative della storia del pensiero umano, che si intitola Gargantua e Pantagruel. Ecco qua, questo è uno, il secondo volume, perché è diviso in due. Questo romanzo è formato da 4 libri pubblicati nella loro forma definitiva nel 1552, e come sapete racconta le straordinarie avventure di un gigante, cioè Gargantua è un gigante, già mitico personaggio della letteratura popolare da qualche secolo, Gargantua, e di suo figlio che si chiama Pantagruel. Naturalmente l'autore utilizza questo racconto tradizionale come pretesto per interrogarsi e per riflettere sul senso della vita e sul significato della comunicazione umana, e noi ora utilizziamo alcuni frammenti di quest'opera per dare inizio alla celebrazione del rituale della nostra partenza. Nel romanzo Gargantua e Pantagruel l'autore costruisce delle straordinarie allegorie, le allegorie della Blaise sono formidabili. Nel libro quarto, al capitolo 56, ad un certo punto del loro viaggio, Pantagruel e i suoi compagni, Panurgo, Fra Gianni, il nocchiero della nave, possiamo dire, metterci qui a raccontare tutto quello che c'è in Gargantua e Pantagruel, leggetelo, rileggetelo quest'opera, tra l'altro è di una leggibilità straordinaria, perché divide in capitoli di una pagina e mezza, quindi se ne può leggere una al giorno, vogliono 10 minuti, leggere molto, e quindi Rabelais è funzionale alla didattica della lettura e della scrittura. E ad un certo punto giungono nel mare artico e trovano che il cielo è incombro da tanti ghiaccioli, che sono parole congelate. Ora, parole ghiacciate, Da quei ghiaccioli sospesi in alto provengono dei suoni, dei brontolii, delle sillabe storte, dei mozziconi di frasi, urla, risate, ma nessun discorso che sia minimamente comprensibile. Le parole non parlano più, hanno perso il loro senso, il pensiero si è congelato, o logos tectos in greco. E vedete, eravamo in un passaggio, anzi in quel momento lì, in un passaggio epocale. La creatura passacrale è proprio l'opera di passaggio, diciamo, siamo già usciti dal Medioevo qui, non siamo ancora nell'età moderna qui, ecco, quindi capite, e questo è uno dei tanti apologhi, delle tante parabole, con le quali Rabelais descrive la condizione umana, e nonostante l'allegria dei lazzi e delle burle con le quali l'autore condisce il testo della sua opera, le parole di ghiaccio, le parole sorde e mute, mettono in evidenza la totale impossibilità di comunicare tra le persone. E l'incomunicabilità, ci fa sapere Rabelais con 5 secoli di anticipo, è il presupposto dell'estinzione, con 5 secoli di anticipo, su Michelangelo Antonioni. Quando alla televisione c'è un film di Antonioni, tutti cambiano subito canale perché immediatamente non capiscono, invece ecco che riprende questo concetto dell'incomunicabilità e lo trasferisce in immagini, e quindi lo dobbiamo sapere perché così ci divertiamo anche capire. Ora, a 500 anni di distanza, questa immagine costituisce una ineccepibile descrizione dell'attuale realtà comunicativa, caratterizzata dalle irresponsabilità. Rabelais lancia, nella prospettiva dell'alfabetizzazione funzionale e culturale, ecco perché dall'avvio al nostro percorso, un messaggio in favore dello studio come strumento che sappia rendere competenti le persone nello scongelare le parole, perché tutte le cose che esistono è la parola ad averle create. E qui si potrebbe imbattere, lo faranno poi gli scolastici, vedremo. Ora, il romanzo del Relatore Pantagruel di Rabelais, oltre che nella biblioteca pubblica, io penso che lo si possa trovare probabilmente anche nelle vostre biblioteche domestiche. Ora, leggete, se sapete, leggete il capitolo 56 del libro quarto di quest'opera. Il testo di questo capitolo è contenuto in una pagina, ve l'ho detto, perché i capitoli di quest'opera sono brevi, in modo da poterne leggere comodamente uno al giorno senza stancarsi, e così potete comprendere che cos'è l'argentangina. È molto bravo a ricercare le parole. Non rinunciate a mettervi in ricerca, andate a scoprire a che cosa corrisponde, secondo Rabelais, leggendo tutto intero quel capitolo 56 del libro quarto, a che cosa corrisponde il termine argentangina. E ora, per dare inizio al rituale della partenza, leggiamo 2 frammenti tratti da questo capitolo del Gargantua e Pantagruel. Non vi spaventate di nulla, signore, rispose il pilota della nave. Qui è il confine del mar glaciale, sul quale al principio dell'inverno gelano del tutto le parole e nella buona stagione si scongelano appena un po'. Per Dio, disse Panurgo, ma non si potrebbe vederne qualcuna? Mi ricordo di aver letto che ai piedi della montagna dove Mosè ricevette la legge degli ebrei, il popolo vedeva le voci materializzarsi in parole. Appena il pilota si avvicinò con la nave, Pantagruel cominciò a staccare le parole gelate che erano appese al cielo e le gettò sul ponte a piene mani che sembravano confetti perlati di colori diversi. Tra essi c'erano parole di gola di colore rosso, di sinopia di colore verde, di cielo di colore azzurro, di sabbia di colore nero e di colore d'oro. Tenendole in mano, le parole si scongelavano un po', si sentivano al tatto, ma all'orecchio non si sentivano che piccoli buggiti in lingua barbara, in lingua straniera. Una parola abbastanza grossa, tuttavia, che fra Gianni aveva riscaldato tra le mani, scoppiò come fanno le castagne versate sulla brace senza essere castrate, e quello scoppio fece trasalire tutti dalla paura, perché nessuno è abituato al costume di far scoppiare parole. Donar parole è costume degli innamorati, et verba dat omnis amans, che insegna Ovidio nella sua arte, l'arte di amare. Veder parole costume da, vendere parole costume da vocabili, anche se è più famoso Demostene, vendette anche il silenzio mediante la sua argentangina. Non conoscete l'argentangina? Il ponte della nave era colmo di parole, che Pantagruel raccoglieva a manate. Si vedevano parole pungenti, parole sanguinose, parole orribili e disgustose. Sembrava che si fossero gelate le parole di una battaglia, e anche lì, al confine del mar glaciale, battaglia c'era stata tra gli arimaspi e i nefelibatti. Delle parole appena un po' scongelate si poteva udire ennis tic torc lorregne brededen brededoc prr bum trac trau on uon dot maot. Ecco dove i futuristi e i dadaisti hanno ripreso il loro vocabolario, da Rabelais, e a quel punto perlomeno l'hanno preso di qui. E Panurgo fece gli sberleffi a tutte le parole, poi esclamò: piacesse a Dio che avessi qui, senza procedere oltre, la parola profumata che sta dentro alla divina bottiglia. Amen. Ed ecco di vendemmia, quindi vedete, il percorso è anche in linea con la stagione. E quindi, vedete, un linguaggio, leggetelo poi tutto questo capitolo, perché così andate a scoprire che cos'è l'argentacina, che è qualcosa di particolarmente contemporaneo. E quindi un linguaggio che non serva per pensare, per riflettere, per investire in intelligenza, ma che è dichiaratamente costruito per suscitare una comunicazione di carattere schizofrenico, ripetitivo, superficiale, e per produrre una presunta informazione che utilizza metafore a livello esegetico più basso, come fa la pubblicità, approfittando dell'ignoranza generalizzata e sfruttando l'analfabetismo di milioni di persone, non può far altro che contribuire a mantenere uno stato di congelamento del pensiero. E con Ologos pectos, con il pensiero congelato, la persona trova molta difficoltà a seguire un ragionamento progressivo, che è il dispositivo virtuoso, il meccanismo specifico proprio dei percorsi di natura intellettuale, come leggere un libro, seguire un discorso articolato, osservare un'opera d'arte, trovare la soluzione di un problema, costruire il proprio catalogo di conoscenze, scrivere frammenti della propria autobiografia. Ora, per favorire la propria attività intellettuale è necessario che la persona impari a ragionare ordinatamente, a riflettere in profondità, ad esprimersi con chiarezza. Soffrire di analfabetismo, guardate, oggi, non significa tanto non essere in grado di leggere e scrivere. C'è una condizione nella quale si trovano tuttavia circa 2.850.000 italiane e italiani, secondo il censimento. Che non è un dato rilevante, ma significa essere analfabeti oggi, soprattutto non essere competenti nella gestione di queste azioni intellettuali. Ragionare, riflettere, esprimersi. E noi sappiamo che è un'incompetenza che tocca, secondo la ricerca fatta da Eurostat nel 2007, all'81% degli italiani nella fascia di età produttiva. Quindi per noi i passi che compieremo uno dopo l'altro, i passi con cui ci muoviamo nel nostro viaggio intellettuale, si identificano con i segmenti di un ragionamento progressivo, e di conseguenza i nostri itinerari, le lezioni, si svolgono secondo questa dinamica. cioè in modo pertinente a questo andamento, per quello che dicevo che sono i passi sono piuttosto pesanti, l'itinerario soffre di una certa lunghezza, ma non si può mica cedere. Si accorge, no, voi vi accorgete che siamo diventati una sorta di baluardo invisibile, baluardo invisibile. Ora guardate sul punto 2 del repertorio, vediamo quali sono, qual è la natura e quali sono gli obiettivi di questo percorso. La lezione, ogni itinerario didattico sul terreno dell'alfabetizzazione funzionale e culturale è utile si svolga secondo la dinamica del ragionamento progressivo, quindi, che per noi corrisponde, metaforicamente, al susseguirsi dei passi di un percorso da compiere. Ogni lezione si configura come un itinerario didattico che ricalca l'attività del nostro intelletto. E l'intelletto corrisponde alla capacità di comprendere, cioè una facoltà mediante la quale si sviluppa il processo dell'apprendimento, un processo che, come ben sapete, a memoria, si concretizza facendo entrare in movimento le sei principali azioni, si chiamano le azioni cognitive, attraverso le quali si impara, perché si impara attraverso, non si impara mica così, in virtù di qualche ragione provvidenziale, si impara perché si mettono in atto delle azioni che sono, lo sapete, a memoria, conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. In ogni itinerario che quindi di settimana in settimana percorreremo, faremo in modo di attivare la dinamica delle azioni cognitive attraverso le quali si sviluppa l'apprendimento, cercando di governare la loro potenzialità, tenendo conto che l'attrazione delle azioni dell'apprendimento non ha un andamento regolare, attenzione, non è che prima si conosce, poi si capisce, poi ci si applica, poi si analizza, poi si sintetizza e infine si valuta. Avviene tutto in sinergia e quindi è chiaro che noi dobbiamo saperla governare questa situazione, imparare a governarla. Ecco qual è il compito della scuola. Ma le sei principali azioni cognitive sono accompagnate da altre 40 azioni secondarie, ora non le enumeriamo, e interagiscono simultaneamente, ritmicamente nella nostra mente, e noi dobbiamo essere il più possibile consapevoli del funzionamento di questo meccanismo straordinario che è l'imparare. E l'obiettivo fondamentale per cui è utile frequentare la scuola è proprio quello di imparare ad imparare. È quello di saper amministrare la nostra capacità cognitiva, è per quello che veniamo a scuola. E quindi concretamente nel corso di ogni tappa noi ci eserciteremo a conoscere le parole chiave più rappresentative, una o due del repertorio, perché senza conoscere il senso delle parole chiave della storia del pensiero umano, come ben sapete, non si impara a leggere. Ci eserciteremo a capire le idee più significative elaborate nel corso della storia dell'umanità e presenti nei repertori delle nostre tappe. Come ben sapete, non si impara a leggere senza capire le idee cardine della storia del pensiero umano. Ci eserciteremo ad applicare, ad applicarci, e questa azione nell'ambito del nostro percorso significa leggere e scrivere, cioè due attività, come ben sapete, fortemente trascurati dalla stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini del nostro paese. Solo il 14% degli italiani e degli italiani adulti si dedica a scrivere e a leggere costantemente. Dobbiamo prendere la buona abitudine di applicarci nella lettura e nella scrittura, lo sapete, almeno per 10 minuti al giorno, utilizzando per guida, se vogliamo, la trama del repertorio proposto. Scrive Rita Levi Montalcini, che tutti conoscete, la lettura di almeno 4 pagine giornaliere di buona letteratura e la scrittura di almeno 4 righe contenenti un pensiero autobiografico sono esercizi che preservano l'elasticità dei neuroni, le cellule del cervello, contribuendo al mantenimento della salute delle persone. Gli hanno dato anche il premio Nobel per questo. Nessuno se lo forse se lo ricorda. Avete tra le mani e sotto gli occhi quindi un fascicolo che si intitola Repertorio e Trama, che è lo strumento che ci consente, e in questo momento state facendo questo esercizio, no, di orientarci meglio sul nostro cammino per favorire l'azione del conoscere e del capire. E inoltre ci propone un compito, facoltativo, ma un compito per favorire l'azione dell'applicarci nell'uso dell'analisi, della sintesi e della valutazione. Ora, a questo proposito devo dire che riceveremo circa, se andiamo avanti di questo passo, io ho scritto 300 a maggio scorso, ma ne riceveremo anche 360, perché le questioni sono piuttosto, c'è molto, i repertori sono molto ricchi. E questo materiale, come sapete, viene stampato da questa scuola, alla quale dobbiamo versare un contributo, perché c'è una produzione l'anno scorso di circa 90.000 pagine, e quindi è un contributo necessario per la carta, per il toner, per la manutenzione del ciclostile elettronico, che tra l'altro è andato in tilt, però è un contributo volontario, ci tengo a dirlo. Quindi è necessario, però chi non ritiene di non dover contribuire può farlo, però è un contributo necessario. Come sono volontari tutti i contributi, qualche spicciolo, legati alle spese di produzione di questa impresa e alle azioni di solidarietà che dobbiamo mettere in atto, l'entità di questo contributo continua ad essere di 12 euro. Quindi se qui c'è un famigerato borsellino, la prossima settimana contribuite, ecco, questo materiale, perché qui abbiamo già finito la carta, insomma. Quindi, e poi va bene, qui c'è sempre questo, se volete mettere uno spicciolo, serve per fare. Lo scorso abbiamo contribuito, la scuola ha avuto 2.000 euro di contributo, col quale ha comprato la carta e il toner per tutta la scuola, e quindi noi ce l'abbiamo con un così po'. Ma sì, perché poi attenzione, perché ci sono molto, molto spesso, no, la cultura, specialmente l'alfabetizzazione, si realizza anche con poco. Non solo, l'anno scorso abbiamo, come sapete, versato, abbiamo raccolto 3.000 euro e li abbiamo dati anche in beneficenza, in solidarietà, per Il Cuore Si Scioglie, per l'AISLA, per altre attività che ci sono state. Quindi quando mettete uno spicciolo, pensate che poi la scuola poi io ho tirato anche le spese di produzione in questo del percorso, naturalmente non sono poche le spese di produzione. E la buona abitudine ad applicarci intellettualmente a leggere e a scrivere per 10 minuti al giorno, leggere multum, per quello che c'è scritto, e scrivere multum, dove il termine multum significa leggere e scrivere poco, ma quotidianamente con la massima attenzione. Leggendo 4 pagine al giorno, alla fine dell'anno diventano 1.500-2.000 pagine, sono diversi libri. Favorisce un investimento in intelligenza che ha una ricaduta positiva sul nostro benessere e su quello della società in cui viviamo. Ora ci eserciteremo ad analizzare, e analizzare per noi significa riflettere per mettere in ordine i pensieri che affiorano nella nostra mente attraverso la trama proposta dal repertorio. Senza corteggiare i nostri pensieri, scrive Denis Diderot nel dialogo intitolato Il nipote di Rameau, 1761, un'opera che abbiamo incontrato un po' di anni fa, non può esserci conversazione con noi stessi senza corteggiare i nostri pensieri e di conseguenza con il nostro prossimo e con il mondo che ci circonda. Ci eserciteremo a sintetizzare. Sintetizzare significa mettere per iscritto un nostro pensiero, cioè la scrittura e l'esercizio sintetico vanno di pari passo. Bastano 4 righe, lo sapete, scritte per materializzare un nostro pensiero e per, quindi per realizzare un buon investimento di intelligenza. Infine dobbiamo esercitarci a valutare, ad autovalutare l'andamento del nostro cammino intellettuale. E questo dispositivo dell'autovalutazione è legato allo svolgimento del compito, che sebbene facoltativo la scuola propone di eseguire invitando ciascuno e ciascuno di voi ad utilizzare il repertorio e trama, cioè in un tempo che va dai 10 minuti alle 2 ore, qualcuno lo usa come vuole, cioè nel corso della settimana, nell'intervallo tra un itinerario e l'altro, serve per autovalutarsi questo, no? Ora, il materiale riguardante tutta l'attività didattica messa in atto in questo percorso la si trova contenuta nei due siti che potete consultare e ai quali è utile iscriversi, www.antibagno.it e www.scuolaantibagno.net, lo sapete. Dai siti potete scaricare il testo integrale della lezione e la registrazione della lezione stessa, che attraverso la mente. C'è inoltre, c'è una pagina Facebook intitolata A scuola con Giuseppe, ma io non ci sono mai stato. Cioè, tutti questi strumenti sono utili e nascono dalla creatività e dalla volontà e dalla intraprendenza che ci deve essere in questo caso delle persone che vengono a scuola, sono utili per favorire l'attività di studio che il viaggio propone. Ora, nel corso del nostro viaggio visiteremo un certo numero di paesaggi intellettuali, ricchi di forme e di contenuti, e avremo a che fare con molte nozioni, enumereremo molti dati, citeremo molte date, visiteremo molti luoghi, faremo conoscenza con molti personaggi, formuleremo molti ragionamenti, ma come dicono i manuali di tecnologia dell'apprendimento, dei contenuti di un percorso didattico, di un viaggio di studio, in media oltre il 70% va disperso e solo all'incirca il 30% già viene per tutta una serie di cause soggettive e oggettive rimane in modo frammentario nella nostra mente. Quindi di questa conversazione vedete solo 3 oggetti su 10 rimangono nella mia mente, ma è già una buona acquisizione, no? Io quando ho ripreso ora in questi giorni questo itinerario e non ricordavo assolutamente, io mi chiedevo chissà che cosa c'è lì in quella lettera, perché non mi ricordavo più nulla di quello che c'era qui in questa. L'ho ripresa, l'ho studiata e ho detto mamma mia, che lavoro, no, ero spaventato da tutti questi dati, ma il rituale della partenza che è stato 30 anni di rituale della partenza, il primo itinerario è sempre particolarmente pesante, no? A cominciare proprio con quello che cercavo di rimuovere. E questo perché, come sapete, vedete, l'obiettivo principale dell'apprendimento cognitivo non è quello di immagazzinare nozioni, cioè le nozioni sono importanti, ma dobbiamo ritenerne un certo numero, no? Ma l'obiettivo dell'apprendimento consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione, perché il compito della scuola, come ci ricorda Michel de Montaigne nei suoi saggi, 1580-1588 sono le due prime edizioni, consiste nel favorire, come sapete a memoria, la formazione di una testa ben fatta piuttosto che di una testa ben piena, no? E l'azione dell'apprendimento riguarda la qualità piuttosto che la quantità, e questa affermazione ha la funzione di una bussola, cioè che serve per non farci perdere l'orientamento nel corso dei nostri viaggi di studio. Ora, consapevoli di questa affermazione, secondo la consuetudine ormai consolidata che fa parte della celebrazione del tradizionale rituale della partenza, cominciamo a prendere il passo con la lettura di un libro e ci aspetta un'opera la quale ha a che fare, guardate, con la testa ben piena. Come? Perché? Cosa significa? perché incontriamo proprio questo libro e che cosa c'entra con questo libro la testa ben piena? Guardate, tutti noi rischiamo di avere una testa ben piena a causa del frastuono mediatico che volente o nolente ci circonda. Ce ne accorgiamo quando noi riceviamo un impulso, sentiamo una musichetta e immediatamente noi sappiamo che prodotto c'è dietro, no? E abbiamo la testa ben piena di tante zavorra, che tra l'altro non possiamo neanche dire elimina, no, perché e questa è un'invadenza, perché ci deve far riflettere, ci deve far riflettere. E quindi la presa di coscienza di avere una testa ben piena è il primo passo verso l'acquisizione di una testa ben fatta. Quindi dobbiamo essere consapevoli di avere una testa ben piena. Ora dobbiamo fare un viaggio sul territorio del Medioevo, no? E cioè, il cuore del Medioevo. E quando sono state raccolte, guardate, molte volte, le opinioni delle cittadine e dei cittadini italiani e non solo italiani, europei, mettendoli di fronte ad un serbatoio di parole, in questo caso una sessantina di parole, e chiedendo loro che cosa vi fa venire in mente la parola Medioevo e quali sono per voi le parole rappresentative del Medioevo, ebbene, il catalogo che ne è venuto fuori dimostra, ci dicono le studiose e gli studiosi di filologia e di antropologia culturale, come la stragrande maggioranza delle persone sul tema del Medioevo abbia la testa ben piena di consolidati e ripetuti luoghi comuni. Ora vi leggo l'elenco, ascoltatelo, poi ci sarà anche scritto, ma ora ascoltatelo. Delle parole, sono 14 parole, questa sera tra l'altro impariamo che esiste quindi un catalogo di questo genere, andiamo via con questa informazione. 14 parole che rappresentano il Medioevo per la stragrande maggioranza delle persone. E guardate, non c'è alcuna difficoltà né a riconoscerle né a capirne il significato. Queste parole sono il buio, altrimenti al Medioevo, il buio, il cavallo, la peste, il latino, i frati, la barba, il falcone, la guerra, la fame, la carestia, gli angeli, i diavoli, le maledizioni e le streghe. Come se ci fossero state solo nel Medioevo queste cose. Noi ci rendiamo conto che queste parole caratterizzano anche i periodi precedenti e successivi al Medioevo. Abbiamo il telegiornale, vediamo. Non sono strettamente vincolate all'epoca. E da questa circostanza, degna di essere interpretata con ironia, hanno preso spunto due scrittori, i quali hanno iniziato a riflettere insieme, perché spesso hanno lavorato su progetti comuni, con l'intento, in un primo momento, di costruire, siccome hanno lavorato per il cinema, di costruire la sceneggiatura per un film che forse avrebbe girato Federico Fellini, poi è andata diversamente la cosa, è stato fatto il film da un altro regista, che presentasse, così hanno detto i due scrittori, in modo sarcastico, l'immagine ridotta che la gente ha del Medioevo, cioè l'immagine terra a terra del Medioevo in modo ironico. Il lavoro a quattro mani di questi due scrittori che si chiamano, e l'avrete sentito nominare, Tonino Guerra e Luigi Malerba, è diventato un libro tuttora introvabile, se non in biblioteca, perché sono 15 anni che non viene ristampato, nonostante le pressanti richieste provenienti soprattutto dal mondo della scuola, e è difficile capire in quale modo schizofrenico funzioni l'editoria. Qui c'è la mia copia che è stata puntualmente restaurata nel corso degli anni, e può darsi che riusciamo a farlo ristampare, come spesso succede, no? Ecco questo. Ebbene, questo libro si intitola Storie dell'anno mite, e noi ci serviamo del testo di questo libro per mettere in evidenza le due facce della medaglia sul tema del Medioevo. Cioè, da una parte quella dei luoghi comuni, dei termini convenzionali: buio, cavallo, peste, latino, frati, barba, falcone, guerra, fame, carestia, angeli, diavoli, maledizioni, streghe, generatori delle sarcastiche storie dell'anno 1000, e dall'altra quella delle parole chiave provenienti dal patrimonio della sapienza poetica e filosofica che caratterizzano il pensiero medievale e sono riconoscibili soprattutto attraverso un viaggio di studio. Per esempio, guardate, dal serbatoio di termini che è stato proposto alle persone intervistate, dal quale estrarre le parole evocatrici del Medioevo, nessuna persona ha scelto la parola scolastica, che ha una connotazione pienamente medievale. E allora cominciamo ad utilizzare come veicolo intellettuale il libro intitolato Storia dell'anno 1000. Però prima di leggerne il testo dobbiamo conoscere la forma di quest'opera e dobbiamo capire in che modo l'uso della metafora e dell'elemento paradossale possa stimolare l'esercizio interlocutorio, cioè l'esercizio del farci delle domande, no? Noi abbiamo usato già un bel po' di volte la parola Medioevo, no? E sappiamo che chi viveva realmente nel Medioevo non era consapevole di vivere nel Medioevo, così come noi non sappiamo il nome dell'epoca in cui stiamo vivendo. Abbiamo detto viviamo in un tempo senza epoca, lo sapremo, lo saprete, non siete tutti giovani, lo sapremo tra 400-500 anni, e noi attendiamo fiduciosi di saperci. E quando è comparso il termine Medioevo e chi ha usato questo termine per la prima volta per indicare un periodo storico? E ora, per rispondere a queste domande, dobbiamo procedere con ordine nella celebrazione del tradizionale rituale della partenza, utilizzando come veicolo intellettuale il libro intitolato Storia dell'anno 1000, riflettendo soprattutto sulla sua forma. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il libro Storia dell'anno 1000 di Tonino Guerra e Luigi Malerba è stato pubblicato nel 1972 ed è un romanzo, tra virgolette, nel quale una storia compiuta non esiste, perché è un'opera formata sullo stile dell'Officina di Letteratura Potenziale, l'Ulipo. Poi quando arriveremo al 900 studieremo anche questo aspetto, da una serie di episodi legati l'uno all'altro dalla presenza di tre protagonisti che si chiamano Mille Mosche, Pannocchia e Carestia. Cioè sono tre figure metaforiche che rappresentano la vita e l'ideologia di quella massa di individui insignificanti che preme sulle città e sulle campagne con l'unico intento di sopravvivere. E Mille Mosche, Pannocchia e Carestia rappresentano con leggerezza, un termine letterario, leggerezza, quella tipologia di persone che viene raramente menzionata nei libri di testo perché è emarginata dalla storia. Ma guardate, questo tocca anche agli scolastici, di essere emarginati dalla storia, quelli che vedremo, perché noi vediamo, e quindi Mille Mosche potrebbe essere il personaggio principale, si dichiara cavaliere e ritiene che questo titolo gli dia diritto ad avere qualche privilegio rispetto ai suoi due compagni che sono degli sbandati, ma tutto sommato si rivela al loro stesso livello, è uno sbandato anche lui. Mille Mosche, Pannocchia e Carestia si incontrano per caso alla fine di una battaglia mentre i corvi rovistano tra i cadaveri. Pannocchia e Carestia sono rimasti nascosti codardamente in un pozzo per non combattere, e sono in difficoltà perché non riescono ad uscire da quel buco buio. È una metafora del Medioevo, i luoghi comuni del Medioevo, gli autori ce la mettono tutta per giocare sulle metafore. Mille Mosche riconosce Pannocchia e Carestia come nemici, no, quando si incontrano, ma si mette insieme a loro e tutti e tre iniziano a girovagare perché hanno un problema comune, la fame. Riempire lo stomaco è l'obiettivo principale di questi tre individui, di queste tre creature letterarie che vivono nell'anno 1000 e le tentano tutte, raccolgono lo sterco di cavallo, le castagnole, per rivenderlo, non solo di cavallo, ma questa sera vedremo, per rivenderlo, chiedono la carità a vari conventi, si arruolano in un esercito che assedia un castello sperando che l'assedio duri a lungo per sfamarsi quotidianamente, cucinano un berretto intinto nella farina, subiscono allucinazioni collettive per cui un prato con molti sassi bianchi diventa un pascolo pieno di pecore. Ad un certo punto, per una serie di equivoci, lo stesso Pannocchia viene scambiato per un porco, per un maiale, e i suoi due compagni se lo vorrebbero mangiare. E qui fanno un bel discorso sull'anima che poi vedremo. Ora, come succede a Charlotte nel film La febbre dell'oro, che viene scambiato per un pollo gigantesco, non so se ve lo ricordate. Ora, per procurarsi il cibo, questi tre personaggi incorrono in una serie di avventure che mettono continuamente a repentaglio la loro vita. E così il libro è anche la storia di una continua fuga, e in questa corsa senza fine appaiono personaggi collaterali, persino il Papa, e quei personaggi convenzionali che si possono incontrare sul palcoscenico della vita medievale. C'è un'unica donna presente nella trama del romanzo, si chiama Menegota, forse è una longobarda dal nome, ed è una strana figura di contadina per la quale un violento schiaffo, e lei se lo dà, equivale ad una dolce carezza. E la vita per le donne nel Medioevo è particolarmente dura, la tenerezza è preclusa. Ora, tutto il mondo che circonda i tre protagonisti è ridotto a formule elementari che rispecchiano le loro impressioni, e dal dialogo che si intreccia tra loro, un dialogo in apparenza privo di grandi concetti intellettuali, viene fuori una filosofia semplice ma non priva della sua forza, quella del senso comune. Le domande a cui le morte Pannocchia e Carestia tentano di dare risposta sono in apparenza ingenue. Da dove viene la terra? Che cos'è la vocazione religiosa? È meglio l'acqua o il fuoco? E le risposte non nascono da un ragionamento complesso di stampo scolastico, ma sono determinate dagli istinti che muovono i tre personaggi nella loro continua fuga. Per cui è chiaro che l'acqua è meglio del fuoco quando spegne un incendio, ma è peggio del fuoco quando minaccia di annegare la gente. Per cui tutto è relativo, e anche i dogmi e pure i comandamenti sembrano essere relativi quando si ha fame, quando si ha freddo, quando si ha paura. La vicenda di Mille Mosche, Carestia e Pannocchia, le vicende di Mille Mosche, Carestia e Pannocchia, sono scritte con lo stile della favola, cioè in maniera metaforica e paradossale, e i tre protagonisti inventati da Tonino Guerra e Luigi Malerba, i quali si capisce che si stanno divertendo molto a scrivere queste storie, vengono animati come fossero dei pupi, come se avessero la consapevolezza di essere personaggi letterari, e come tali molto spesso si osservano, cioè gli autori fanno in modo che i tre personaggi osservino se stesso in quanto oggetti allegorici. Per esempio, quando Carestia, rispondendo ad una domanda, esclama siamo nel Medioevo, e si esprime, viene fatto esprimere con la consapevolezza di essere una figura letteraria, allegorica, quindi manifesta ironicamente la certezza che il termine Medioevo non potrebbe essere contemporaneo a lui se lui fosse davvero un personaggio reale. Ed ecco che attraverso la metafora e l'uso del paradosso gli autori obbligano le lettrici e i lettori ad interrogarsi e li stimolano ad investire in intelligenza. E infatti in questa circostanza, se chi viveva realmente nel Medioevo non sapeva di essere nel Medioevo, non possiamo non domandarci quando è comparso allora il termine Medioevo. Cioè, chi ha usato questo termine per la prima volta per indicare un periodo storico? E allora chiariamolo subito questo punto, no? Utilizzando la forma del nostro veicolo intellettuale con cui stiamo celebrando il tradimento della partenza. Una forma che in chiave metaforica sarà adottare ci invita a riflettere. E allora, il termine medioevo viene utilizzato per la prima volta, e questo è quello che impariamo questa sera, da un intellettuale tedesco, un filologo, uno storico, professore all'università di Halle, che si chiama Christoph Keller. Vedete che è nato a metà del 1600, a corto del 1707, il cui nome è stato latinizzato, visto che allora il latino era ancora la lingua della cultura, in Cellarius, in italiano lo si cita come Cristoforo Cellario, il quale nel 1688, ecco quando cominciamo ad usare la parola medioevo e a stabilire che c'è quel, tra l'età antica e l'età moderna c'è un'età di mezzo, ha pubblicato un'opera intitolata Historia Medii Evi, storia del medioevo, nella quale per la prima volta è individuato come periodo a sé stante il medioevo nei limiti cronologici che Lario ripone, Lario Keller ripone dal IV secolo al 1453. Fa finire il medioevo Keller nel 1453, che è l'anno, è un anno chiaro, della conquista di Costantinopoli da parte dei turchi. E noi capiamo che, come succede per l'inizio, anche per la fine del medioevo le ipotesi sono tante, no? Ma ora è ancora presto per parlarne. Ricordate lo scorso anno quante volte abbiamo trovato un momento in cui cominciava il medioevo, ecco, e il confine si spostava. Questo vale anche per la fine, no? Quindi vale anche per l'inizio dell'età moderna. Non con la fine del medioevo e l'inizio dell'età moderna non combaciano, come la fine del tardo antico e l'inizio del medioevo non combaciano, per fortuna, perché sennò come ci si diverte. Ora, nell'elenco, vedete, delle parole che rappresentano il medioevo per la maggior parte delle persone, che sono il buio, il cavallo, la peste, il latino, i frati, la barba, il falcone, la guerra, la fame, la carestia, gli angeli, i diavoli, le maledizioni, le streghe. Ebbene, quale scegliereste per prima? Scegliete, sapete, no, che operare una scelta in un catalogo di parole costituisce un utile esercizio in intelligenza. Voi direte, cosa vuol dire investire in intelligenza? Beh, intanto vuol dire cominciare a fare una scelta su un catalogo di parole, nel nostro percorso in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Perché è un esercizio che favorisce la messa in moto delle azioni dell'apprendimento. Quando noi dobbiamo scegliere, mettiamo in moto a conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. Quindi non sottraetevi, cioè non rinunciate a svolgere questo compito. Lo so, non è facile, a volte è noioso, ma perché devo? Non siamo qui a fare cose facili, no? Questo va bene, scegliere tra queste parole non è difficile. C'è sicuramente qualcuna di queste parole che ci piace di più. Fate una scelta partendo dalla vostra concreta esperienza. Quale di queste parole sopra elencate e vi piace di più, quale è per voi più evocativa, no? Ecco, scrivete, indipendentemente dal medioevo, potete anche fare un catalogo mettendolo in ordine di interesse, di importanza per voi, queste parole. E ora, continuando la celebrazione del tradizionale rituale della partenza, cominciamo a leggere storie dell'anno 1000, cominciamo dall'Incipit e probabilmente leggeremo tutto questo libro, storia dopo storia. Dico probabilmente perché vi devo informare che per ora il nostro percorso è pronto fino alle vacanze di Natale, fino all'anno nuovo, poi adesso ho già cominciato a mettere in moto la seconda parte del percorso, perché non è che si vuole lavorato intensamente tutta l'estate, dalle 6 del mattino fino alle 19. Con delle pause, di badanti. Comunque, poche pause. Bene, lo sappiate, anche perché ho occupato il mio tempo in modo pensando a voi. Il mio tempo. Devo dirvi anche che quest'anno il calendario, non so se l'avete visto, è un calendario ostico, perché non c'è una vacanza, ci saranno le vacanze di Natale, avremo una settimana, qualche giorno prima degli altri giorni, degli altri anni, però poi dopo non c'è quest'anno, e quindi faremo 30
giorni,
27, quest'anno faremo 30 itinerari. Se li faremo, Leggiamo dalle storie dell'anno 1000, due uomini in un posto, quindi nel buio del Medioevo. La cornacchia aveva fatto un giro largo sul campo di battaglia, poi era andata a chiamare il branco. Quando gli uomini avevano finito di fare tutto quel trambusto, molti si erano allontanati a piedi o a cavallo, e quelli rimasti lì per terra erano immobili e silenziosi. Non ce n'era uno che muovesse un dito, e anche quelli che avevano la bocca aperta, gli occhi aperti, non parlavano, non vedevano niente. Adesso c'era un gran silenzio tutto intorno, una gran calma. Si muoveva soltanto il fumo che saliva dai cespugli dispersi, secchi, e dai carri incendiati. I carri bruciavano insieme ai cavalli, e il fumo si attorcinava nell'aria e poi si fondeva in una nuvola grigia e densa come quando sta per piovere. Poi era arrivato un merlo nero insieme a una gadda, e si davano da fare tutti e due laggiù in mezzo a quella gente immobile e silenziosa. Arrivavano sempre per primi il merlo nero e la gadda, prima delle cornacchie e prima dei briganti che venivano a spogliare i morti. Il merlo nero saltava intorno a beccare un occhio qua e un occhio là, mentre la gadda andava in giro a cercare qualche anello di oro brillante, ma non aveva trovato niente, cioè soltanto ferraglia, lance, spade, alabarde, corazze ammaccate e coperte di polvere, perché a quei tempi le battaglie si facevano con le lance, le spade, le alabarde, le corazze. Infatti quei tempi erano il Medioevo, quando le campagne erano abbandonate e non si faceva altro che combattere da tutte le parti contro tutti, e c'era una gran polvere in giro. Se pioveva, la polvere diventava fango, e allora c'era un gran fango e anche molta cenere a causa degli incendi, perché gli uomini bruciavano spesso le case e qualche volta gli interi paesi. Bruciavano anche gli uomini, soprattutto le donne, le streghe. Era difficile che una cornacchia potesse assaggiare la carne di una strega, perché quando il fuoco si spegneva la strega non c'era più, c'era soltanto la cenere. Del resto la carne di strega pare che sia molto dura, molto meglio quella dei soldati morti di fresco. Ma sta parlando del Medioevo, sta parlando di oggi. E infatti le cornacchie arrivano di corto sul campo di battaglia, ma adesso che sono arrivate non possono scendere, perché succede questo fatto strano, che si sentono delle voci che prima non si sentivano in mezzo a tutti quegli uomini distesi nella polvere. Da dove vengono queste voci? Vengono dal pozzo, e insieme alle voci vengono dei rumori d'acqua pestata con i piedi, e poi dei tonfi, e poi ancora le voci che litigano a sangue tra di loro. A guardare bene, là in fondo, si possono vedere due ombre che si muovono e quattro occhi bianchi che galleggiano sull'acqua sporca. Una di queste ombre si chiama Pannocchia e l'altra Carestia. Il loro problema è molto semplice: uscire dal pozzo. Hanno deciso così. Come prima mossa, Pannocchia monta sulle spalle di Carestia. Come seconda mossa, Carestia monta sulle spalle di Pannocchia. Come terza mossa, Pannocchia monta di nuovo sulle spalle di Carestia e si aggrappa finalmente all'orlo del pozzo, che è molto profondo, e cioè molto alto visto dal basso, come lo vedono loro. Il progetto però deve essere difettoso, perché ogni volta che incominciano la scalata, alla seconda mossa cascano in acqua tutte e due, e allora ricominciano da capo, litigando e bestemmiando come due disertori. Lascia andare la mia gamba, non posso, almeno il piede, guarda che il piede è mio, come fa a essere a tuo il piede se la gamba è mia? Il piede è una cosa, la gamba un'altra. Lascia andare al piede o ti do un calcio? Non può, perché? Perché al piede ci sto attaccato io. o anche un altro piede per darti un calcio, eccolo qua, guarda che questo piede è mio, anche questo, non puoi darmi un calcio con il mio piede. E allora sono capace di darti un calcio con il ginocchio. Gli astronomi antichi si mettevano in fondo a un posto per guardare le stelle, fanno che carestia, però per quanto siano abbastanza antichi, anche loro non sono andati nel posto per guardare le stelle, si sono infilati là dentro per non fare la guerra, e adesso che la battaglia è finita e vogliono uscire, si accorgono che si sono messi in trappola con le loro proprie mani. Si sente un tonfo, ecco che sono ricattati. Di chi è stata l'idea di entrare qua dentro? Era l'unico modo per salvare la vita. Che cosa ce ne facciamo della vita se non riusciamo a portarla fuori dal pozzo? È sempre meglio di niente. Ci voleva una scala, una cosa, qualcosa da usare, per usare. Morti per morti, allora era meglio morire in battaglia. Per me lo stesso, io non ho preferenze sulla morte. Ti sbagli? Altro è morire in un letto con il materasso di lana, e altro è morire annegato, oppure scorticato, infilzato, bruciato, strozzato, scannato, sbudellato, oppure di fame, di sete, di febbre, di lebbra, che ti venga la lebbra. Il cavallo non si tocca. Lì vicino al pozzo c'è un albero di legno pieno di foglie, una attaccata all'altra. Ci sono anche i rami, naturalmente, il tronco nudo con la corteccia nera. In cima all'albero, in mezzo al fogliame, c'è qualcosa che si muove, ma non è un qualsiasi qualcosa. Allora sarà un uccello, nemmeno quello. Forse è il fogliame stesso che si muove per il vento, non c'è vento. È qualcosa che fa un rumore di ferraglia, cioè una pesante corazza di ferro che sta precipitando a terra, e dentro la corazza c'è un uomo con la sua testa, il suo corpo e tutto il resto. Anche lui si è tenuto alla larga dalla battaglia e adesso si rialza da terra aiutandosi con la terra. Si guarda attorno e si stropiccia gli occhi per capire se tutti quei morti sono veramente morti e se lui è veramente vivo. Lui, cioè mille mosche. Intanto un morto è muto come un pesce e lui prova a gridare e ci riesce benissimo. Allora è vivo, meno male. Grida ancora, non si sa mai. Questa volta qualcuno gli risponde da sottoterra, cioè dal pozzo, invece di gridare, buttaci una corda. Chi siete? Amici? Amici di chi? Amici tuoi? Che cosa fate lì dentro? Affoghiamo, buttaci una corda. E dove la prendo? Dove c'è un pozzo, c'è anche una corda. E allora tu la prendi e la butti giù. Mille mosche si guarda solo, la corda non la vede perché ci sta sopra con i piedi. Allora si allontana di qualche passo, la vede, la raccoglie, la butta nel pozzo per un capo senza accorgersi che l'altro capo gli si è annodato ad un piede. Così quando pannocchie e carestia si attaccano per salire, succede questo, che la corazza casca dentro al pozzo con dentro mille mosche, facendo uno sfregolio di scintille contro i muri, e poi un gran tonfo nell'acqua, e poi un urlo disperato, e le maledizioni degli altri due. Invece di buttare la corda è venuto giù lì, che ti venga la lettera. Che cosa sei venuto giù a fare? Torna indietro che sarà meglio. Mille mosche ha la bocca piena d'acqua e anche il naso, e le orecchie sono piene d'acqua, di fango e di rane. Respira l'acqua fin dentro i polmoni e poi la ributta fuori in uno starnuto insieme al fango e alle rane. Pannocchia e carestia lo rimettono in piedi contro il muro, poi Pannocchia gli si arrampica sulle spalle. Come seconda mossa carestia si arrampica sulle spalle di Pannocchia e arriva all'imboccatura del pozzo. Basta, riesce a tirarsi fuori e dopo di lui tira fuori anche Pannocchia e poi mille mosche con la sua corazza. Adesso che sono lì con i piedi piantati sulla terra si guardano in faccia tutti e tre. Mille mosche si accorge subito che Pannocchia e carestia sono dei nemici. Anche Pannocchia e carestia si accorgono che mille mosche è un nemico, ma è troppo tardi perché ha già tirato fuori la spada e gliela punta contro la pancia. Se siete d'accordo, vi faccio prigionieri, e se non siete d'accordo, vi sbudello. Ma chi ha vinto la battaglia? Come fate a saperlo? Con questa corazza addosso non ho visto niente. Lo sai che c'è l'obbligo di mantenervi prigionieri? Vediamo che cosa ci dai da mangiare. Allora il discorso è un altro, perché mille mosche è più affamato di loro. Per fortuna lì a due passi c'è un cavallo ferito e quasi morto, con la bocca aperta e gli occhi pieni di mosche. A parte le mosche e gli occhi, Pannocchia dice che ci vengono 40 bistecche e Carestia dice che ce ne vengono anche 100 se si tagliano un po' più sottili. Mille mosche invece si inginocchia vicino alla bestia e si mette a parlargli nelle orecchie. Dai, alzati. Se fai tanto alzarti, cammini come prima. vedrai che con me ti trovi bene, sono un cavaliere, siamo di due bocche, su, non fai la commedia, alzati e vieni via con me. Ma non vedi che è quasi morto? Facciamoci delle bistecche. Io sono un cavaliere e non vi permetterò mai di mangiare carne di cavallo. Allora la mangiamo solo noi, che non siamo cavalieri. Il cavallo non si tocca. Fammi assaggiare almeno un orecchio. Se taglio l'orecchio al cavallo, io taglio un orecchio a te. Almeno la coda, quella non se ne accorge nemmeno, sta là dietro, assassino. Che cosa dite se vi taglio la coda a voi, brutti animali? La coda è la sua bellezza. Pannocchia e Carestia si sono messi lì a quattro zampe con la lingua fuori. Non è neanche simpatico questo cavallo, sono bestie che guardano dall'alto in basso l'uomo che va a piedi e se possono lo mettono sotto. Quando passa lui per la strada bisogna farsi da parte per lasciarlo passare, e meno male che non hanno le corna, però hanno gli zoccoli per fare i calci. Sono buoni da mangiare e basta. Come carne non c'è niente da dire. Carestia fa un salto e si attacca alla coda cercando di strapparne almeno un pezzo. Fa bene in tempo a torcerla due o tre volte che Mille Mosche gli arriva addosso con la spada in mano e degli urli da fare spavento anche alle cornacchie che stanno girando lì intorno insieme al merlo nero a beccare un occhio di qua e un occhio di là. Con un tipo così è meglio starci lontano, e infatti si vanno a cacciare di corsa nella boscaglia. Pannocchia prende un sentiero a destra e Carestia un sentiero a sinistra, tanto per confondere Mille Mosche, che però è più furbo di tutti e due e prende il sentiero di mezzo. Ha sempre sentito dire, infatti, che la furbizia sta nel mezzo, chissà, forse ha letto Aristotele, questo mezzo. Nella bascaglia i tre sentieri vanno ognuno per conto suo, per suo conto, cioè fanno dei gran giri e spesso prendono la strada più lunga muovendosi in mezzo ai cespugli con delle curve molto larghe, come se avessero tempo da perdere. E alla fine si affacciano uno qua, l'altro là, a guardare dalla cima di una collina un bosco di betulle, senza più nemmeno una betulla, cioè tutto pelato e coperto di terra secca. I tre sentieri scendono giù fino al centro del bosco e qui fanno la pace, si riuniscono e diventano una strada unica che cammina lungo la valletta, e così sono costretti a fare anche i nostri straccioni, perché lasciandosi trascinare dai piedi e i piedi dai sentieri finiscono per ritrovarsi uno dietro l'altro nell'unica strada e continuano a camminare in fila indiana come gli indiani. Mille Mosche è davanti, gli altri due lo seguono. Dopo un po' Mille Mosche si gira arrabbiato verso Pannocchia, che gli va dietro passo passo. Perché mi vieni dietro passo passo? Io non vengo, ma vado. E dove vai? Vado per la mia strada. Chi ha detto che è la tua? Allora facciamo un po' per uno, metà e metà. Carestia, che cammina un po' più indietro, a testa bassa e con le orecchie aperte, ha sentito che Mille Mosche e Pannocchia si stanno dividendo qualcosa a metà. E allora corre avanti e prende Mille Mosche per una manica, perché vuole anche lui la sua parte. E a me niente. Tu che c'entri? Io c'entro tanto come voi. E ci vogliamo mettere a litigare? Io sono un cavaliere e non mi metto a litigare con due straccioni come voi. E allora io dico questo, facciamo finta di essere amici e dividiamo tutto in parti uguali. Tutto, tutto? Tutto. Anche la roba da mangiare, tipo galline, oche, formaggi e altri animali? E dov'è tutta questa roba? Può darsi che la troviamo strada facendo. Allora la dividiamo. Se troviamo un porco, dividiamo anche il porco? Anche un bue, se troviamo un bue. Meglio il porco, ha la carne più saporita, un po' troppo dolce, come si vede se non lo hai mai mangiato. Il porco ha la carne salata. Intanto si dividono la strada a metà per uno, tutti e tre. Pannocchia e Carestia adesso sono contenti come delle pasque. Mille Mosche invece fa una gran fatica a camminare con tutta quella ferraglia addosso. Così comincia a togliersi qualche pezzo di corazza e a buttarlo sulla strada. Il pettorale, l'elmo, uno stinco, un gambale, un altro stinco, un altro gambale. A forza di buttar via è rimasto con il giubbotto di maglia di ferro. Passa vicino a un cespuglio, un filo si aggancia a uno spino, la maglia incomincia a disfarsi mentre Mille Mosche cammina. Quando se ne accorge il giubbotto non c'è più. C'è un filo che serpeggia nella polvere, si raggomitola fino a diventare una palla. Quando il giubbotto di maglia di ferro diventa una palla, il soldato che lo portava diventa uno qualsiasi, cioè non è più un soldato. Mille Mosche adesso non è più un soldato. è uno qualsiasi come qualsiasi altro. E così anche questi tre personaggi cominciano a viaggiare insieme a noi. Immagino che questa estate abbiate viaggiato, soprattutto pellegrinando, no? Si può viaggiare realmente sul territorio così come sulle ali della fantasia, no? E mi auguro non abbiate viaggiato nelle stesse condizioni di mille volte di Pannocchia e Carestia. Ora, l'antropologia culturale, lo sapete, si insegna che si viaggia per tre motivi fondamentali, più uno, e siccome più uno. Come tradizione noi dobbiamo ricordarli questi motivi nel celebrare il nostro rituale della partenza. Si sa che i rituali sono ripetitivi. Guardate sul punto 4 del repertorio. E si viaggia per migrare, no? Per motivi di sostentamento e di sopravvivenza. E noi ci siamo in mezzo, come spettatori. Questo grande e tragico quanto scenico della migrazione. E questo motivo è legato all'idea del lavoro. Si viaggia per conoscere, per motivi di curiosità e di apprendimento. Questo motivo è legato all'idea dello studio. Si viaggia per andare in pellegrinaggio, per motivi legati al mito, al rito, alla cerimonia, al racconto. Questo motivo è legato all'idea della riflessione. E si viaggia per migrare, per conoscere, per andare in pellegrinaggio. Tre motivi di carattere antropologico più uno di carattere psicologico. Sappiamo che il viaggio non è uno spostamento qualsiasi, ma è quella fase che sta tra la partenza e la meta. Cioè il viaggio è una situazione che ci offre, come ben sapete, l'esperienza dello spaesamento. Cioè lo spaesamento è quel momento particolare che ci fa uscire dall'abituale, dalle nostre consuetudini, che ci espone all'insolito. Sicuramente è un'esperienza che abbiamo provato. Quando sentiamo di essere in questa situazione, fuori dall'abituale, esposti all'insolito, allora siamo in viaggio. Può succedere anche sull'autobus. Cioè lo spaesamento da viaggio è una situazione propulsiva che fa venire voglia di ricordare, di documentare, di descrivere quel momento insolito. Lo spaesamento crea memoria, la memoria crea racconto, il racconto crea scrittura, e allora è un fatto conseguenziale quello di dedicarsi alla scrittura quando si viaggia. È doveroso tenere un diario quando si viaggia. Beh, se avete fatto un viaggio quest'estate, scrivete quattro righe in proposito. E può essere un viaggio molto semplice. Io ho fatto un viaggio da Firenze fino a Principina, sulla via del ritorno. Non ho potuto neanche fare l'alternativa da Massamarino, ma era un diluvio, sotto ad un diluvio, quindi era un viaggio. Io ho fatto, questo è il mio compito, fate il viaggio avventuroso. E qualunque tipo di viaggio si intraprenda, di questa esperienza rimane sempre un forte ricordo che spesso è ravvivato dagli oggetti che immancabilmente portiamo con noi. Ebbene, che cosa resta del viaggio di studio al quale molti di voi hanno partecipato lo scorso anno scolastico, 2013-2014? Sapete che vi ricordate, avete riempito un questionario, in questo questionario è stata prodotta una forma particolare, molto interessante. Del percorso che abbiamo compiuto nello scorso anno scolastico rimane un segno tangibile, resta la forma, restano le icone filologiche che voi attraverso le vostre preferenze, cioè scegliendo su tre cataloghi di parole, ricordate, no, contenute nel tradizionale questionario di fine anno, avete dato al territorio, il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto-medievale, era quello dell'anno scorso, che abbiamo attraversato quindi nel viaggio che si è concluso ai primi di giugno. Tra l'altro qui ci sono i resti delle ultime, ci saranno più, le ultime cinque lezioni, se non l'avete prese, più il questionario dato ad Imprunetta, quando se qualcuno deve prendere sono qui, poi verranno archiviate queste lezioni. Andiamo quindi ad osservare le icone filologiche che rappresentano la forma che ha preso, secondo il nostro parere, il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età altomedievale, una configurazione che funge tanto da punto di arrivo quanto da punto di partenza. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il questionario di fine percorso dell'anno scolastico 2013-2014, come ricordate, ci ha presentato tre blocchi di parole chiave. Questa sera osserviamo i risultati dei primi due blocchi in questione, la prossima settimana del terzo. Nel primo blocco del questionario c'erano 20 parole chiave che fanno riferimento alla cultura del territorio della sapienza poetica e filologica dell'età altomedievale. Sono 20 termini significativi sui quali abbiamo imbastito una serie di riflessioni, e queste parole cardine le abbiamo incontrate, come ricorderete senz'altro, nei tre grandi paesaggi intellettuali che abbiamo visitato lo scorso anno scolastico, che contengono i temi fondamentali della cultura altomedievale, no? Il tema della salvaguardia dei classici greci e latini, quello della letteratura del Corano e quello degli albori del movimento della scolastica. Meno male che abbiamo fatto chiarezza sulla letteratura del Corano, visto che c'è chi contrabbanda il califfato, come se avessero a che fare qualcosa questi califfati con la letteratura del Corano e la cultura dell'Islam. Ora, questi avvenimenti, la salvaguardia dei classici greci e latini, la nascita della letteratura del Corano e l'origine del movimento della scolastica, hanno favorito l'inizio di una nuova epoca, il Medioevo, il cui clima intellettuale ha portato alla composizione di opere fondamentali per la storia del pensiero umano, che ancora incontreremo e che continuano tutt'oggi a condizionare il nostro modo di guardare la realtà. Il secondo blocco del questionario era ancora più complicato, era formato da quattro triadi di parole, ricordate, formulate dal filosofo neoplatonico Procolo di Costantinopoli, nel testo di quell'opera che incontreremo ancora quest'anno, intitolata Dionigia Areopagita, no? Ricordate, bisognava scegliere una parola chiave per triade, in modo da dare forma ad una tetrade significativa, cioè ad un insieme di quattro parole. E adesso, sulle tabelle, osserviamo il risultato delle nostre scelte operate sul questionario, al quale hanno risposto 159 persone, 49 più 29 più 81, e non molte, tante, perché siamo tanti, ma rispetto alle 300 persone che hanno girato a scuola, comunque, frequentanti più simili. Il primo quadro riporta, secondo la grandezza dei caratteri, vedete, la quantità di consensi che hanno avuto le parole che abbiamo incontrato sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età altomedievale. Sui termini più scelti, secondo noi, quindi poggia l'edificio medievale. E vedete, la parola implosione, ve l'abbiamo citata tanto, è quella che ha ricevuto più consenso, seguita dalle parole silenzio, affabilità, affidabilità, quindi un'interessante triade di parole: implosione, silenzio, affidabilità. Segue un'altra bella coppia di parole, la salvaguardia e la consolazione. Vedete, le prime cinque parole di stampo alto medievale che sono state scelte, quindi l'implosione, il silenzio, l'affidabilità, la salvaguardia e la consolazione, danno forma ad un quadro che potrebbe illustrare non solo il punto di ingresso nel territorio medievale, ma potrebbe anche fotografare un'aspirazione nei confronti della realtà odierna. Perché dopo la parola implosione, sembra che siamo in mezzo ad un'implosione anche di questi tempi, che rimanda ad una situazione di drammatica criticità, l'implosione di cui abbiamo parlato noi è quella della caduta dell'impero romano d'Occidente, Cioè, sembra che, però, attenzione, con le quattro parole successive, silenzio, affidabilità, salvaguardia e consolazione, si sia voluto come attenuare, no, la drammaticità della catastrofe provocata dall'implosione. Io ho trovato molto interessante queste scelte che abbiamo fatto, e a rinforzo di questa considerazione contribuiscono anche le quattro parole successive che hanno avuto un buon numero di consensi: la mistica, la pietra, la traduzione e la restituzione. Poi le scelte hanno cominciato a diluirsi, con parole meno rassicuranti. Cioè, le parole meno rassicuranti sono state scelte meno da noi: il saccheggio, l'abbandono, la caduta, l'arguzia, la scala. Cioè, mentre le parole causa, gerarchia, malizia, etimologia, travaso, processione sono state scelte molto poco. Ora, c'è da sottolineare il fatto che nessuna parola è stata esclusa dalla scelta. Tutte queste parole sono state scelte, anche poco, ma... Il secondo riquadro riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno avuto le parole contenute in quattro triadi significative. La prima triade è Dio, intelletto, anima. La seconda, potenza, sapienza, intelligenza. La terza, buono, bello, giusto. La quarta, infinito, molteplice e composito. Che, attenzione, ricordate, secondo proprio di Costantinopoli, queste triadi costituiscono l'essenza della realtà emanata dall'uno. L'uno emana la realtà attraverso triadi, e queste parole rappresentano l'essenza, ecco, della realtà che emana l'uno. Ora, con le nostre scelte abbiamo formulato un'ipotesi, no? Cioè, abbiamo costruito una tetrade, cioè un insieme di quattro parole, che definisce in teoria la realtà ideale, secondo noi. Ma è interessante comunque questo. Vedete, nella prima triade, Dio, intelletto, anima, ha ricevuto il maggior numero di consensi la parola intelletto. Nella seconda triade, potenza, sapienza, intelligenza, ha ricevuto il maggior numero di consensi la parola sapienza. E nella terza triade, buono, bello, giusto, ha ricevuto il maggior numero di consensi la parola giusto. Nella quarta triade, infinito, molteplice, composito, ha ricevuto il maggior numero di consensi la parola infinito. Di conseguenza, la tetrade più efficace, che si è formata per rappresentare l'essenza della realtà, secondo noi, è intelletto, sapienza, giusto e infinito. Come seconda scelta abbiamo anima, intelligenza, bello e molteplice. E poi per terza, Dio, potenza, buono e composto. Dio e la potenza sono finiti al terzo posto. Ma questi due quadri raffigurano la nostra riflessione collettiva sul pensiero della sapienza poetica e filosofica dell'età altomedievale. Quindi indicano un punto di arrivo su cui dobbiamo riflettere, ma soprattutto le parole implosione, silenzio, affidabilità, salvaguardia e consolazione, che nel primo blocco sono state scelte di più, fanno anche da battistrada per il nostro viaggio che sta per avere inizio nel territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale. Oggi, di queste parole, implosione, silenzio, affidabilità, salvaguardia e consolazione, quale sceglierete per prima? A distanza di 4 mesi dal questionario le cose cambiano. Scrivetela, quella che vi piace di più, che attira di più la vostra attenzione. E quale delle tre tetradi che si sono formate, intelletto, sapienza, giusto, infinito, anima, intelligenza, bello, molteplice, Dio, potenza, buono, composito, scegliereste per prima? Beh, scrivetela. Bisogna pensarci, un po' a lasciarsi sedurre dalle parole. I due riquadri che illustrano i risultati del questionario di cui abbiamo preso visione questa sera hanno determinato nella nostra mente una serie di immagini utili per concludere la celebrazione del rituale, del tradizionale rituale della partenza. E allora, con queste immagini nella mente, accingiamoci a partire, anche se il rituale non è concluso del tutto, c'è ancora poi un appendice che faremo la prossima settimana. Più di una parola del questionario di cui abbiamo analizzato i risultati si addice ai racconti che stiamo leggendo, i cui testi formano il veicolo che si sta facendo entrare nel territorio dell'epoca medievale. E allora terminiamo questo primo itinerario leggendo ancora un racconto di storia dell'anno 1000 dedicato al rituale della partenza. Ora, la materia contenuta in abbondanza in questo racconto, le castagnole d'oro e quant'altro, diremo oggi con una dicitura che è veramente mediocre, secondo la tradizione, nel caso venga calpestata questa materia, si dice porti fortuna. E allora buona fortuna a tutte e a tutti noi che ci troviamo adesso immersi in questo materiale, secondo questo racconto. Buona fortuna da parte di mille mosche, pannocchie e carestia, forse ne hanno più bisogno di loro, ma loro sono personaggi allegorici, la fortuna ce l'hanno con loro. Le castagnole d'oro, che bel termine, cosa vedete le parole che rallentano, le parole scongelate, queste molto belle. Non si sa chi dei tre ha visto per prima le castagnole di cerco di cavallo, belle e compatte nella polvere della strada e nelle piazzole lungo i fossi di confine dove i cavalli vanno a spiluccare l'erba. Su quella strada si vede che sono passati anche dei somari, pecore, cani, capre, gatti, randagi e altri animali. Vicino ai campi di battaglia invece si trova soltanto una poltiglia spruzzata in tutte le direzioni da cavalli e uomini spandati e impauriti, ma dai campi di battaglia è meglio starci lontani per tante ragioni. Il primo a raccogliere lo sterco è mille mosche. Lo sterco è oro, con lo sterco si può avere di tutto: frumento, patate, riso, cavolfiori, insalata, finocchi, orzo, gran turco, cipolle, aglio, rape, carote, zucche e fiori di tutti i tipi, di tutti i colori. Zucche va bene, ma con i fiori che cosa se ne fanno? Li guardano e dopo niente, sono contenti di guardarli e basta. Certa gente non la capisco, con la fame che c'è in giro uno si mette lì e guarda i fiori. Quando le tasche sono piene di sterco si tolgono i pantaloni e riempiono anche quelli come dei sacchi, dopo aver legato con uno spago il fondo della gamba, poi riempiono i camiciotti, le maglie di lana, i cappelli. Sono sicuri che troveranno da vendere tutta questa roba. Ma vale di più quello di pecora o quello di cavallo? Forse fanno male a mescolarlo. E poi si vende a peso o a ginocchio? Torna conto a venderlo? Perché non coltivare da soli la terra e far crescere dei cavoli giganti o frumento o zucche o anche insalata e dopo magari cominciare a vendere queste ortaglie e a mettere da parte i soldi e con i soldi chiamare dei muratori e fargli tirare su una grande muraglia attorno agli orti e una volta costruita la muraglia per tenere lontano i ladri costruirci dentro delle case, tre case, una per uno. Mille mosche dice che è meglio un palazzo perché adesso sono ricchi e così vanno avanti a discutere sulla costruzione di questa muraglia e di questo palazzo. Camminano per la strada con tutto questo peso sulle spalle, completamente nudi e circondati da una nuvola di morte di cavalli e animali. Ogni tanto guardano per terra e si chinano a raccogliere tutto lo sterco che vi capita sotto gli occhi, si muovono con le mani, con i piedi, le erbe, i cespugli, ogni volta trovano qualcosa, in una radura vedono degli escrementi di pecora che sembrano delle olive nere e incominciano a riempire anche le calze. C'è una lunga fila di queste olive nere che si inoltra in un bosco e si allunga in una pianura spinosa. Fanno notte a raccogliere, quando anche le calze sono piene fanno dei mucchietti qua e là, passeranno a prenderli domani. Adesso si accovacciano a terra per dormire, ma invece di dormire parlano, fanno progetti, poi si coprono i piedi con le olive nere perché è dai piedi che viene il freddo e va su per la schiena fino alla testa. La mattina dopo si mettono a cercare i mucchietti di olive nere, ma l'odore dello sterco che si portano addosso gli confonde le idee, annusano l'aria come candida, tartufi, ma poi si leva il vento e fa una gran confusione di odori e così vanno a finire lontani in un prato verde. Qui c'è una gran puzza, infatti mille mosche, ha messo i piedi su una grossa pagnotta di sterco secco di fuori e fresco di dentro. Questa l'ha fatta una mucca, non può essere. Quella di mucca è meno della metà. E allora di chi è? Può essere di un cinghiale. Quella di cinghiale è a tortiglione, sarà di bufala. Quella di bufala dà sul nero, questa dà sul biondo. E allora ho sentito dire che in mezzo alle boscaglie ci sono certi animali che non stanno né in cielo né in terra. Che tipi di animali? Non li ho mai visti, ma se c'è lo sterco ci saranno anche loro. Le mosche, pagnotte e carestia raccolgono queste grosse pagnotte bionde e le ammucchiano una sull'altra, ma a un tratto carestia si ferma sui piedi, impaurito. Ha visto l'orma di un animale larga e profonda, la studiano attentamente tutte e tre, e quasi quadrate da una parte ci sono dei fori rotondi lasciati forse dagli artigli. Vanno dietro a queste orme finché arrivano su una sponda rocciosa dove si apre una caverna. Questo animale terribile che abita lì dentro, Pannocchia propone subito di scappare lontanissimo. E se invece fosse una bestia bonacciosa e con la carne tenera e saporita? Mille Mosche dice che più le bestie sono grosse e più si lasciano mattare. Allora ammucchiano della legna e degli sterpi davanti alla caverna e accendono un fuoco. Così quando esce, casca dentro le fiamme e ce la troviamo già arrostito. In che senso? Nel senso che per uscire deve passare per forza di qua, dove abbiamo acceso il fuoco. E se ci fosse un buco dall'altra parte? Le grotte hanno solo il buco davanti. Io ne ho vista una che aveva un buco davanti e un buco di dietro. Il buco di dietro ce l'avrai tu, nella testa. Sono lì. Si aspettano con pazienza, aspettano ancora, continuano ad aspettare, aspettano. Allora dentro la caverna forse non c'è nessuna bestia. Invece c'è. E viene fuori improvvisamente con un ruggito, calpestando il fuoco e saltando in mezzo ai cespuglioni di ginepro con la groppa infuocata. Chi ha visto un occhio, chi un corno, chi soltanto una montagna di peli infuocati. Ma allora, che bestia è? Mille Mosche e gli altri due si buttano a inseguirla mentre corrono, sentono dei lamenti e dei ruggiti che fanno tremare la terra e i sassi, e allora si fermano e decidono che è meglio starci lontano da una bestia così, perché chi ha fame corre sempre il rischio di essere mangiato. Nella lettura di queste storie che descrivono in modo funambolico e surreale le peripezie dei nostri eroi dell'anno 1000 naturalmente continua e ci accompagnerà per la nostra strada, ma c'è ancora un blocco di parole su cui abbiamo operato le nostre scelte, parole di derivazione araba, ma dei risultati di questo catalogo ce ne occuperemo la prossima settimana, perché anche perché la nostra partenza viene nel territorio dei califati arabi della penisola iberica, di quelli autentici califati e di quelli che si ribellerebbero a chi profana oggi questo termine. Ai primi di giugno, prima insieme a Giovanni Scotto e Lugena e poi insieme a Gerberto Doriac, ve lo ricordate, ma li incontreremo questi personaggi, siamo arrivati a Toledo. Ed è da Toledo quindi che dobbiamo ripartire. A Toledo la prossima settimana ci rinfrescheremo la memoria e prepareremo lo zaino, lo zainetto, deve essere leggero, il metaforico zainetto intellettuale nel quale sistemeremo tre oggetti utili per partire, puntando in direzione del cuore del Medio Oriente. Tre oggetti. E quali sono questi oggetti? Così stiamo per prendere il passo con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Prendere il passo sulla scia dell'alfabetizzazione funzionale e culturale. E quindi buon viaggio a tutte e a tutti voi, persone sagge che sapete quanto sia importante non perdere mai la volontà di imparare. La scuola è qui, il viaggio sta per iniziare, accorrete numerosi. Buonanotte, la prossima settimana.